Apriamo quindi il capitolo carcere, su cui appunto torneremo verso le 12.30 con una diretta in compagnia di Luigi Romano, avvocato di parte civile nel processo per le torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, per continuare a monitorare quel contesto processuale. Iniziamo a parlare di ammutinamenti, di suicidi, di morti, di trasformazioni che riguardano l'apparato detentivo. Appunto, non mi soffermerei eccessivamente su una cronologia degli eventi, quanto più sull'analisi del contesto. Tra il mese di giugno e quello appena iniziato di settembre, con giusto pochi giorni fa un grande tentativo di rivolta e di evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano, giusto nella notte di sabato 31 agosto. Appunto, in questi mesi le carceri italiane sono state attraversate in tutta la loro geografia, da nord a sud, dagli istituti per adulti a quelli per minori, da Torino a Velletri, da Biella a Palermo, Rieti, Roma e via dicendo, sono stati attraversati da una quantità di ammutinamenti, direi senza precedenti negli ultimi decenni, fatta ovviamente eccezione per quel momento molto specifico, caratterizzato da un evento molto specifico come l'avvio del lockdown nelle carceri italiane all'inizio della pandemia di Covid. Nel marzo 2020, quello fu un altro momento di rivolte e di massacri, di mattanze, di stragi come quella di Modena. In questo caso, appunto, la geografia penitenziaria italiana è stata attraversata da tantissime rivolte, decine e decine di rivolte, di proteste, di ammutinamenti, sia circoscritte a una dimensione individuale o di piccoli gruppi, sia invece a auto-organizzazioni più estese della popolazione detenuta all'interno delle carceri italiane e delle singole carceri. Chissà se cercheranno di identificare una regia esterna o invece magari qualcuno proverà a identificare dei fattori scatenanti, appunto nell'ultimo grande momento, nell'ultima grande punteggiatura storica negli eventi rivoltosi nelle carceri italiane, c'era stato un fattore esterno scatenante: l'epidemia e la scelta di chiudere le carceri, di bloccare i colloqui. In questo caso, quali sono gli eventi che possono aver prodotto una tale quantità di rivolte, di ammutinamenti nelle carceri italiane? Ci arriveremo. Ma tra l'altro, un'introduzione nella storia recente, negli interventi politici che accompagnano le trasformazioni dell'apparato detentivo. Ricordiamo l'introduzione del gruppo di intervento operativo del GIO e, spulciando i comunicati dei sindacati dei secondini, sembra emergere come il gruppo di intervento operativo, appunto questa squadra di elite della polizia penitenziaria, il GIO e i relativi gruppi di intervento regionali, come distaccamenti regionali appunto di questo nuovo neonato gruppo dedicato alla antisommossa all'interno delle carceri, gruppi ispirati alle violentissime squadre Eris francesi, tanto volute ed esaltate da Del Mastro, dal sottosegretario alla giustizia Del Mastro, con delega alle carceri. Ecco, queste squadre stiano riscontrando diversi problemi perché i criteri di arruolamento sarebbero troppo stringenti, perché non si capisce, la polizia penitenziaria, i sindacati dei secondini non capiscono da quale bacino di agenti in servizio andrebbero selezionati i membri di questi gruppi deputati alla somministrazione di violenza estrema, del massimo grado di violenza all'interno delle carceri. Tra l'altro, visto che i sindacati stessi sostengono di essere sotto organico, non sanno dove andare a pescare i membri per comporre queste squadrette. Ma un altro elemento non è chiaro ai sindacati dei secondini è con quali mezzi proprio veicoli, dovrebbero garantire un pronto intervento, visto che si stabilisce nella formazione di questi gruppi che debbano essere presenti sul territorio, su tutto il territorio nazionale, ma ovviamente all'interno del carcere su cui intervenire entro un'ora. Non si capisce se debbano utilizzare gli elicotteri della finanza, come per esempio viene consentito ai gruppi a gruppi operativi mobili, il GOM, sempre della polizia penitenziaria. Non si capisce se debbano avere dei distaccamenti regionali sempre dedicati esclusivamente a questa attività. Insomma, il sottosegretario Delmastro sta venendo riconosciuto come banfone anche dai suoi fedelissimi secondini. Ma come si diceva all'inizio, quest'estate è stata caratterizzata da decine e decine di rivolte all'interno delle carceri, di ammutinamenti all'interno delle carceri tra giugno e pochi giorni fa, appunto sabato scorso, al Beccaria di Milano. L'unico altro momento nella storia recente è quello del marzo 2020, ma appunto tornando alle rivolte del marzo 2020 in fase pandemica, in quel caso potevamo riscontrare quello che appunto può essere identificato come un fattore di innesco specifico e abbastanza ben definito: la paura da parte provata dalle persone rinchiuse nelle carceri, rinchiuse in quella che si definiva un bioreattore, una bomba biologica, la paura dei contagi in un apparato detentivo sovraffollato, insieme al blocco dei colloqui. Quindi i familiari non potevano più entrare per portare conforto, per portare notizie, aggiornamenti ai propri congiunti incarcerati, mentre invece i secondini potevano entrare e uscire dalle carceri, quindi potenzialmente essere un veicolo di contagio. Questo appunto la fase del marzo 2020, mentre le rivolte che stanno attraversando le carceri in questi mesi sembrano descrivere un quadro diverso. Quali possono essere i fattori di innesco degli ultimi mesi di rivolte nelle carceri? Da un lato possiamo osservare dei fattori sistemici, strutturali all'apparato detentivo, in alcuni casi cronicizzati, come il sovraffollamento, in altri casi prodotti di scelte più recenti, come l'aumento esponenziale di giovani rinchiusi nelle carceri minorili come effetto del decreto Caivano, un decreto volutamente carcerogeno, un decreto che è volutamente iperinflattivo della popolazione detenuta nelle carceri minorili. Tra i fattori sistemici ci metterei anche la crisi climatica, un caldo insostenibile e spesso letale da un lato, dall'altro allagamenti che hanno reso inagibili diversi spazi del carcere, in alcuni casi anche le celle, semplicemente senza andare lontano, come nel carcere di Vercelli. Caldo e sovraffollamento che ovviamente si amplificano reciprocamente, perché stare rinchiusi in una cella sovraffollata fa percepire molto di più il soffocamento prodotto dal caldo. E il caldo fa percepire ancora di più la presenza di altri corpi. Quindi già solo questi eventi di cornice basterebbero per spiegare a chi non se ne rende conto che le carceri sono consapevolmente dei luoghi di tortura e di conseguenza dovrebbero essere altrettanto comprensibili le ragioni di chi vi si rivolta contro. Ecco, ma a questo quadro sistemico aggiungiamo poi degli eventi specifici che possono andare dalla solidarietà che si attiva contro un trasferimento o una perquisizione o una vessazione da parte di una guardia, un evento che magari in una condizione di ridotto coefficiente di sofferenza generalizzata passa suscitando meno reazioni, ma in un contesto di elevata sofferenza ecco che diventa un innesco. Ma ci aggiungerei anche forme di autodifesa, di presa di consapevolezza del fatto che rivoltarsi, ammutinarsi, rompere la quotidianità è una forma di autodifesa rispetto non semplicemente agli abusi, all'afflittività costante del carcere, ma rispetto al fatto che la letalità del carcere ha raggiunto dei picchi senza precedenti all'interno delle carceri italiane. Una letalità assolutamente concreta, palpabile, sia per chi la analizza dall'esterno, ma ovviamente ancora di più per chi vede morire i propri compagni di detenzione. E appunto sulla letalità delle carceri mi soffermerei un attimo, perché personalmente ho notato, riguardandomi i numeri degli ultimi mesi, un dato che mi sembra assolutamente sconvolgente. Allora, quest'estate abbiamo sentito parlare anche talvolta a reti unificate di suicidi. Tutta la retorica della maggior parte delle associazioni, diremmo anche di tutte, anche delle associazioni che si occupano di carcere più interessanti, tutta la retorica della politica, di tutto lo spettro politico, tutte le notizie, le veline, i commenti ripresi dai media di regime, tutto questo apparato narrativo si è concentrato sulla spettacolarizzazione di due eventi: le rivolte e i suicidi. Ovviamente la narrazione è quasi sempre monopolio di un sindacalista della polizia penitenziaria che sostanzialmente riconduce ogni problema a una carenza di organico. È successo anche per appunto l'ultima rivolta nel carcere minorile, l'ultima rivolta con tentata evasione nel carcere minorile Beccaria di Milano. È successo per i suicidi. Se non era appunto la carenza di organico, era un generico sovraffollamento. Ma tralasciamo questo aspetto. Il dato significativo è un altro. Il dato che non emergeva è che, andando a guardare le cifre, invece balza agli occhi con una rilevanza significativa, riguarda le morti complessive che ci sono state nel solo mese di agosto. Allora, l'ultima puntata prima della pausa estiva di Bello come una prigione che brucia è stata del 29 luglio 2024. A fine luglio 2024 un dato che balzava agli occhi evidenziava come la quantità dei suicidi nelle carceri italiane aveva quasi raggiunto quella delle morti per altre cause così definite, ovvero nella maggior parte, nella stragrande maggioranza degli eventi, morti per abbandono sanitario. Appunto, il 29 luglio 2024 si registravano 60 morti per suicidio e 69 morti per problemi sanitari. E già lì era terrificante osservare come quasi la metà delle morti in un contesto specifico come quello detentivo fossero composte da persone che sono state indotte a togliersi la vita. Terrificante. Ma andando a riprendere i dati, a rivedere i dati, saltando da fine luglio a fine agosto, ecco che i suicidi sono saliti a 69. E i morti per abbandono sanitario a 101. Cioè, sostanzialmente, in un mese sono morte 30 persone per motivi di salute, che è una cifra enorme. Cioè, in un solo mese si sono verificati circa un terzo di tutti i decessi avvenuti dall'inizio dell'anno per altre cause, ovvero per motivi sanitari, per abbandono sanitario o per, in generale, morti che non sono imputabili a a un suicidio, a una autoinflizione della morte. Ecco, un agosto di morte, un agosto in cui è morto per altre cause un terzo di tutte le persone che muoiono, che sono morte nei mesi precedenti, e che forse spiega anche la quantità delle proteste, delle rivolte e la loro profonda dimensione di autodifesa, ma che probabilmente dovremmo ricollegare anche alla letalità concreta di un fattore specifico che mi viene da ipotizzare, ovvero l'accoppiata carcere e cambiamenti climatici. Perché? Perché se è morto un terzo delle persone che muoiono in tutto l'anno sostanzialmente, che sono morte quantomeno negli 8 mesi precedenti, in un unico mese sono morte 30 persone, anzi 32 persone per problemi sanitari nelle carceri, probabilmente perché pensiamo, proviamo a immaginare quante persone con problemi cardiorespiratori possa uccidere una cella sovraffollata a 40 gradi. Su questa riflessione penso ci torneremo, perché mi sembra davvero importante anche per descrivere e attaccare le diverse forme di letalità che assume questa macchina per la gestione della marginalità sociale che chiamiamo carcere. Una macchina che diventa per l'eliminazione concreta della marginalità sociale quando in un mese muoiono 32 persone, senza contare i suicidi. Diciamo che il fatto che l'accento sia stato posto sui suicidi, che sono stati tantissimi ovviamente, ma che non si sia posto sul fatto che in un mese sono morte tutte le persone, cioè un terzo delle persone che sono morte negli 8 mesi precedenti, direi che è altrettanto significativo. Allora, intanto arriva un messaggio al 346-66-73-263. Messaggio molto interessante che ci dice: secondo me rivolte e suicidio non c'entrano molto con il sovraffollamento, ma con l'aumento dell'utilizzo dell'isolamento disciplinare e del raddoppiamento delle persone in regime di cella chiusa dopo la riforma del 2022. Altro fattore è la sedazione di massa. La spesa per psicofarmaci è aumentata del 100% dal 2018. Mi sembrano gli unici cambiamenti così macroscopici da poter spiegare rivolte e letalità. No? Guarda, ringrazio veramente questo amico, amica all'ascolto, perché è una riflessione, un'analisi molto puntuale. Allora, un altro elemento, appunto, oltre a quello dell'utilizzo massiccio di psicofarmaci, che in realtà è una forma, come abbiamo cercato di raccontare più volte, di sostegno quasi architettonico alla, appunto, sostenibilità del carcere, ma sicuramente un altro dato significativo è il ricorso alla, diciamo, a una rimanicomializzazione delle carceri, e in questo anche l'isolamento disciplinare viene spesso utilizzato come forma di contenimento specifico delle emergenze di crisi psicotiche, o semplicemente persone che esprimono la loro sofferenza all'interno delle sezioni. Sono state ristabilite le sezioni di articolazione psichiatrica, ritrasformando quelle di osservazione, e quindi un utilizzo temporalmente circoscritto invece a sezioni dedicate al contenimento a lungo termine di persone con diagnosi psichiatrica. E le celle di isolamento non hanno esclusivamente una funzione disciplinare, ma hanno anche una funzione di differenziazione, per togliere dalle sezioni banalmente le persone che richiedono o troppe cure o esprimono troppa sofferenza. Comunque un'analisi molto interessante quella che questo ascoltatore o ascoltatrice ha condiviso, e che riguarda appunto che motiva rivolte e suicidi, questa, diciamo, epidemia, questi picchi di rivolte e di suicidi nelle carceri con l'aumento dell'utilizzo disciplinare l'aumento delle persone in regime di cella chiusa, quindi la sottrazione della cosiddetta sorveglianza dinamica e la sedazione di massa, quindi diciamo la componente di rimanicomializzazione, aggiungerei come estensione rispetto all'utilizzo di psicofarmaci. Come dicevo, ci aggiungerei anche, e in questo caso il sovraffollamento riassume rilevanza, i cambiamenti climatici, perché quest'estate è stata invivibile, se non appunto letale, come cercavo di sottolineare con la quantità di morti nel solo mese di agosto, una quantità di morti senza precedenti nella storia italiana per motivi di salute, ecco, di abbandono sanitario e di letalità ambientale del carcere. Un altro messaggio da un ascoltatore che ha lasciato il carcere delle Vallette l'anno scorso e che quindi ci dà un altro sguardo assolutamente puntuale, e che ci dice: sono d'accordo con la riflessione precedente dell'altro radioascoltatore, infatti la sera dopo cena nelle sezioni è un pullulare di infermieri con bicchierini di plastica col nome dei ristretti appuntati col pennarello colmi di psicofarmaci. Sovraffollamento e celle chiuse fanno il resto. Ho lasciato le Vallette a settembre scorso e sono ai domiciliari. Grazie per la trasmissione. No, grazie a te assolutamente per queste integrazioni assolutamente preziose. Tra l'altro, su proprio la relazione tra diciamo la funzione degli psicofarmaci all'interno della carcerazione, il ruolo che hanno assunto con sempre maggiore valore veramente strutturale, assolutamente un valore che esula in moltissimi casi da una dimensione clinica, terapeutica, ma che diventa una forma di disciplina chimica, di governo chimico della popolazione detenuta. Abbiamo realizzato, grazie anche al contributo dello Sportello per il supporto psicologico dei familiari delle persone uccise dal carcere, un lungo approfondimento che dovrebbe essere andato in onda all'interno del palinsesto estivo, una raccolta di testimonianze dirette di persone da poco uscite dal carcere o in regime di ricovero esterno o familiari di persone appunto detenute che con testimonianze dirette ci hanno raccontato proprio il ruolo degli psicofarmaci, che talvolta diventano anche una sorta di valuta, di moneta informale, di scambio, e in qualche modo l'insostenibilità del carcere e il fatto che si legittimino forme di sostenibilità chimica trasforma gli oggetti che incarnano questa funzione in valuta, in oggetti che incarnano un valore concreto.